Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Educare con Calma. Oggi vorrei parlare della parola bravo e perché continuo a sostenere e a scrivere che non dovremmo abusarne con i nostri figli. Prima di tutto vorrei dirvi che non è la parola bravo il problema, non sto demonizzando la parola, non è che sto dicendo che dobbiamo eliminarla dal nostro vocabolario. Spero davvero che a forza di ripeterlo possiate interiorizzare che la genitorialità e l'educazione non sono bianco o nero, non sono solo bianco o solo nero, sono combinazioni infinite di colori. Maria Montessori rappresentò l'educazione come un triangolo: adulto, bambino, ambiente. Queste tre parti, tutte e tre insieme, giocano un ruolo cruciale nello sviluppo della persona che abbiamo davanti, quindi immaginate quante combinazioni possibili ci sono ogni volta che cambiamo ambiente, ogni volta che i nostri figli si relazionano con un adulto diverso, ogni volta che noi ci relazioniamo con uno o con l'altro figlio, per esempio. Ci va flessibilità in tutto ciò che applichiamo alle nostre vite sulla base di quello che leggiamo, di ciò che voi leggete da me o di ciò che io leggo dagli altri, inclusa Maria Montessori. Per quanto riguarda dire o meno bravo, funziona esattamente allo stesso modo. Dobbiamo pensare a quello che abbiamo intorno a noi, dobbiamo capire chi sono gli adulti con i quali si relaziona il bambino, perché magari sta a contatto con gente che gli dice bravo anche quando starnutisce, e allora davvero non abbiamo bisogno di rincarare la dose, anzi, al contrario. Dobbiamo capire in che ambiente siamo, perché magari l'ambiente fa già capire al bambino se è bravo o no. Non c'è bisogno che lo decidiamo noi, non c'è bisogno che glielo diciamo noi. Tipo, magari sta giocando con uno di quei giochi in cui si devono inserire le forme nei buchi giusti e lo completa da solo. È il gioco stesso a dirgli bravo. Non ha bisogno del nostro bravo. Dobbiamo capire anche chi abbiamo davanti, la persona, la personalità, perché magari il bambino è già sicuro di sé e non ha chiaramente bisogno dell'approvazione altrui, allora il bravo è inutile. Oppure il bambino è una persona che spontaneamente si guarda intorno quando cade, per esempio, per vedere se qualcuno l'ha visto. E allora ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a capire che è in grado, che è capace, qualcuno che lo accompagni. Mi sono data la zappa sui piedi da sola, perché in realtà volevo dire che qualcuno che lo incoraggi, come avevo scritto nelle mie note, perché volevo davvero arrivare ad un esempio in cui il bravo è utile, ma niente, non ce la faccio, non posso dirlo con onestà intellettuale, perché anche nel caso del bambino che si guarda intorno quando cade o pensa di non essere bravo a fare qualcosa, per esempio, non è dicendogli bravo che nutriamo la sicurezza di sé. Dire bravo a un bambino che non si sente bravo o chiaramente fa più fatica di altri a fare determinate cose, che cosa gli comunica? Gli comunica solo che il messaggio che gli stiamo dando è una bugia, perché lui si vede, lui si sente, l'ambiente glielo dice, i suoi amici glielo dicono, magari non a parole, ma essendo più bravi di lui a fare una determinata cosa e lui lo vede che loro sono più bravi di lui, quindi lui sa che è meno bravo, e quando noi gli diciamo bravo, non pensa: ah, allora sono bravo anche io. No, lui pensa: mi stanno mentendo, non posso fidarmi di loro. E rompiamo quella fiducia che costruiamo ogni giorno. E allora, anche in questo caso, il bravo è controproducente. E mi vengono di nuovo in mente le parole di Michelle Borba, che ha detto nel suo libro Thrivers, di cui ho parlato in uno dei podcast. Da dire il vero, sto parlando in molti podcast perché sto facendo una serie in cui appunto analizzo questo libro e ve lo racconto capitolo per capitolo. E lei ha detto proprio che il problema è che vogliamo che i nostri figli siano bravi in tutto. E allora diciamo che sono bravi in tutto, glielo diciamo proprio a parole, per aumentare la loro autostima. Ma in realtà autostima e sicurezza di sé sono due cose completamente diverse. E così facendo, continuando a dirgli bravo, continuando ad apprezzarli, continuando a fargli dei complimenti continuamente, in realtà li stiamo allontanando dai loro veri talenti, ovvero li stiamo allontanando dai talenti che potrebbero davvero aiutarli ad apprezzare la loro stessa compagnia, a rispettarsi e a dare un significato alla loro vita. La maggior parte dei genitori vede l'autostima come la strada verso la felicità, la strada verso il successo. E allora diciamo costantemente ai nostri figli che sono bravi. Appiattiamo ogni ostacolo, risolviamo ogni problema, non li lasciamo fallire, diciamo loro in continuazione che sono bravi. E come conseguenza di tutto questo, molti bambini soffrono di una visione non vera di se stessi. Alcuni si sentono vuoti e sconfitti, altri sono pieni di sé, il loro narcisismo è più grande della loro autostima. La vera fiducia in sé è diversa dall'autostima. La fiducia in sé si sviluppa quando si riesce in qualcosa, quando si fronteggia un ostacolo e magari si cade, ma si trova una soluzione per rialzarsi da soli. I bambini che hanno fiducia in sé sono quelli che sanno che possono fallire, ma anche rialzarsi da soli. Ok, ho seguito un filo della mia ragnatela di pensieri, come sempre, ma in realtà è tutto collegato adesso che ci penso, perché, come dicevo all'inizio, non è la parola bravo che è sbagliata, è il concetto che il bravo rappresenta che io non condivido. Quindi lasciate che vi dica le mie riflessioni salienti proprio sul bravo, sul dire bravo, sui bravo che noi diciamo ai nostri figli, anche se qualcosa l'ho già anticipato. Prima di tutto vorrei chiarire un concetto importante. I bambini piccoli non hanno bisogno del bravo quando fanno qualcosa bene o per la prima volta. La loro soddisfazione è intrinseca, viene da dentro, dall'esserci riusciti. Noi pensiamo che con il nostro bravo aumentiamo la loro soddisfazione, ma invece la sminuiamo. Perché non lasciamo che si godano quell'emozione così come la vogliono vivere loro. Ci aggiungiamo la nostra emozione e imponiamo la nostra emozione. Come quando urliamo ed esultiamo quando fanno i primi passi. Lo abbiamo fatto tutti, anche io. Ho dei video in cui urlo: brava Emily, bravo Oliver, stanno camminando e sono tutta felice. È umano, è normale che esprimiamo la nostra emozione così e mostriamo la nostra felicità, ma io vi assicuro che quel bambino ha lavorato tutti i mesi della sua vita, dalla nascita in avanti, per poter fare quei primi passi. Non ha bisogno minimamente del nostro bravo e anzi, probabilmente per lui quei primi passi sono qualcosa di assolutamente normale perché ci prova da così tanto che sa che prima o poi succede. Lui lo sente che è bravo, lo sa che è bravo, la vita glielo dice, è rimasto in piedi, ha fatto un passo, è andato avanti, lo sa che è bravo. La vita ha un proprio controllo dell'errore, il successo o il fallimento. Quel bambino per fare il primo passo è caduto centinaia di volte, ha provato a rialzarsi centinaia di volte senza riuscirci e quando finalmente ce la fa, quel successo è tutto il bravo di cui ha bisogno. La felicità è normale che la mostriamo, non siamo macchine, ma in generale, e forse i primi passi in questo caso non sono l'esempio più adatto perché ovviamente sono anche un grande traguardo per noi, ma lo sono molto di più per i nostri figli. In generale, credo che dovremmo riflettere sul fatto che a volte la nostra felicità, il nostro entusiasmo, la nostra emozione mettono in ombra o in secondo piano l'emozione, la felicità e l'entusiasmo dei nostri figli. È un po' come se ci appropriassimo del loro momento. Capisco che può sembrare un concetto scomodo all'inizio, ma vi invito solo a rifletterci. Poi, un'altra riflessione è che la parola bravo dà un giudizio di valore, ma è il nostro giudizio di valore, non quello dei nostri figli. Se noi non insegniamo ai nostri figli a riconoscere da soli il proprio valore e diamo loro costantemente il nostro, questo può creare o insicurezza e dipendenza dall'opinione altrui, oppure standard impossibili per se stessi. Una volta una mamma mi ha scritto: essendo sempre stata lodata ed etichettata come brava, non ho mai potuto non essere brava. Il minimo errore per me era imperdonabile anche verso me stessa. Questo non è sano a lungo termine. A questo proposito vi leggo il messaggio di un'altra mamma che mi ha emozionata immensamente. Ha scritto: noto che questo è uno dei temi su cui siamo più restii a mollare l'educazione tradizionale, come se non dire bravo al bambino significasse sminuirlo, quando invece è il contrario. Quando ci mostriamo partecipi di quello che fa, non è necessario dirgli bravo per trasmettergli il nostro interesse per lui. È un concetto forse un po' ostico a primo impatto, ma è molto importante. Io credo di averne colto l'importanza con facilità, forse perché a me hanno detto troppi brava da bambina e anche dopo. E non mi hanno fatto bene tutti questi brava, non hanno cresciuto la mia autostima, anzi, tutti quei brava hanno solo prodotto l'effetto di farmi pretendere troppo da me stessa, di non consentirmi di deviare. Provare o sbagliare, perché non avrei sopportato di non essere più vista come la più brava, cosa che è sempre stata, a casa, a scuola, con gli amici e poi anche al lavoro. Forse se avessi ricevuto meno brava, avrei avuto più coraggio nel perseguire una strada diversa, meno tracciata dagli altri e più tracciata da me stessa. Non vorrei aggiungere altro a questo perché credo che parli da sé, ma certamente per amore del vero e per essere onesta intellettualmente rifletto anche sul contrario. Sono convinta che ci sia qualcuno che sta ascoltando e che sente esattamente l'opposto. Sente che invece avrebbe proprio desiderato un bravo in più, sente che i bravo che desiderava non sono mai arrivati. E se ti ritrovi e pensi questo e usi questo per giustificare il bravo che dici ai tuoi figli, vorrei invitarti a riflettere sul perché avresti desiderato quel brava o quel bravo in più. Se lo ricordi è perché probabilmente eri già un po' più grande e quindi forse quel bravo in più lo desideravi perché ti avevano già abituata o abituato a dipendere dall'opinione altrui, dipendere da quel bravo. Perché succede spesso, sai, diciamo bravo ai bambini più piccoli per qualsiasi cosa. Se starnutiscono, se dicono il loro nome, se si allacciano le scarpe, se fanno un primo passo, se mangiano qualcosa con il cucchiaio. Una volta ho sentito un adulto dirlo a un bambino solo per avergli detto il suo nome. Immaginate, come ti chiami? Oliver. Bravo! Diciamo bravo per tutto, perché tutto è una conquista quando sono piccoli, lo capisco. Ma poi crescono. E che cosa succede? Ci sono meno conquiste, ci sono conquiste meno frequenti. E anzi, iniziamo a pensare, ma ormai dovrebbe saperla questa cosa. E allora tutti quei bravo spesso non solo non li diciamo più, ma si trasformano in critiche, in promemoria. E allora, quando magari un bambino fa un disegno per cui una volta avrebbe ottenuto un bel bravo e va dai suoi genitori a mostrarglielo, magari invece di quel bravo gli arriva un oh, carino, però questo potevi farlo così, o questo potevi colorarlo così, e perché non disegni queste cose così? Perché passata una certa età, e soprattutto in età scolare, purtroppo perché è la scuola che l'ho detta, pretendiamo sempre di più, pretendiamo standard impossibili da raggiungere. Per questo, se mi dici che avresti voluto sentirti dire bravo o brava più spesso, ti dico che forse è una ragione in più per non dirlo ai tuoi figli, è una ragione in più per insegnare loro a capire da sé quanto sono bravi e quando sono bravi, a capire da sé come formulare e ascoltare il proprio giudizio di valore invece che quello degli altri, a insegnare loro che la loro opinione di sé vale più di quella degli altri, di chiunque altro, sempre e comunque. E allora, probabilmente, loro non si sentiranno come ti sei sentito tu. Non arriveranno a sentirsi figli sbagliati perché non ricevono mai un bravo. È così che nutriamo la loro fiducia in sé. Un'ultima, credo, non lo so, un'ultima, penso che sia l'ultima riflessione, è che spesso sento uscire dalle bocche dei genitori un bravo senza sostanza. Ho notato che purtroppo il bravo, il genitore lo dice spesso guardando il telefono o parlando con un amico. Un po' come un contentino, un'abitudine, giusto per dire qualcosa. Mami, guarda come vado in altalena! Bravo! Mentre si gira appena a guardare e continua a parlare con l'amico. Quel genitore non si ferma a fare domande, a chiedere l'opinione del bambino, a descrivere quello che vede. Questa è l'attenzione sostanziosa che il bambino adora e di cui ha bisogno. Questa è l'attenzione sostanziosa che nutre la sua autostima, la sua fiducia in sé, perché gli comunica qualcosa, gli fa sentire il nostro vero interesse. Non un bravo detto per abitudine. Il bravo spesso è vuoto e questo vuoto i bambini lo sentono. Ora, non dico che non bisogna complimentarsi o dare gratificazione, certo che no. Ma possiamo e secondo me dobbiamo imparare a farlo in maniera costruttiva, in maniera sostanziosa. Quindi come diamo attenzione sostanziosa invece di un bravo vuoto? Prima di tutto diamo loro attenzione vera, fermiamo ciò che stiamo facendo e se non possiamo fermarlo ora, chiediamo di aspettare. A me spesso capita che i miei figli vengono a farmi vedere un qualcosa di cui sono molto emozionati, una costruzione del Lego, un disegno, e io in quel momento sto finendo di scrivere un pensiero. E allora lo dico, senza nemmeno guardare, dico datemi 5 minuti e arrivo e poi vi dedico la mia attenzione completa. E poi, invece del bravo, generalmente possiamo dire due cose che funzionano sempre. Una, descrivere ciò che vediamo. Per esempio, Hai disegnato una persona con una maglia rossa, hai disegnato un camion verde, eccetera, eccetera. E questo funziona per tutti i bambini, ma soprattutto per i bambini che ancora non comunicano. Se i bambini sono già verbali, comunicano, possiamo fare domande. Quanto tempo ci hai messo per dare più valore al percorso che al risultato? O che cos'è questo? Come mai hai scelto il rosso? Se notate che i bambini non vogliono rispondere, limitatevi a descrivere e rispettate la loro volontà. Già solo con questi due metodi semplicissimi potete evitare il bravo nella stragrande maggioranza delle volte. Se hai il mio corso Educare a lungo termine, trovi molto di più proprio sull'argomento del bravo nel modulo Comunicazione rispettosa in stile Montessori, in cui tra l'altro trovi anche la traduzione di un famosissimo articolo di Alfie Kohn proprio sul perché sarebbe importante smettere di dire bravo. E nell'unità Il problema degli elogi e di dire bravo ho fatto un aggiornamento proprio poco fa che trovavo importante in seguito a pensieri che mi hanno scritto alcuni genitori. Se non lo sapete, io aggiorno spessissimo i miei corsi, per esempio da poco ho aggiunto un intero modulo, che è ora il modulo 4 se non sbaglio, che secondo me racchiude tutta l'essenza dei moduli che leggete a continuazione, insomma, è la bellezza dell'online e io la sfrutto appieno per offrire sempre meglio a chi sceglie di fare questo percorso con me. E ora, per chiudere, vi leggo alcuni messaggi che trovo importanti di genitori che hanno commentato a un post in cui parlavo proprio del bravo. Uno dice: credo che il termine bravo sia davvero inflazionato e spesso viene associato a determinati comportamenti. Quante volte ci sentiamo dire frasi del tipo: è bravo perché ha mangiato tutto, oppure è bravo perché dorme la notte. Ecco, dal mio punto di vista è proprio questa associazione del bravo che è da cambiare. Poi nella vita quotidiana anche io cerco di limitarli utilizzando termini alternativi, ma a volte è davvero difficile. In fondo la mia generazione è cresciuta con il bravo nelle orecchie. Questo è quello che mi scriveva questo genitore e per me è un punto importante che in realtà è un po' una sfumatura di grigio della cultura del bravo. Ovvero definire bravo il bambino che dorme e mangia e non piange. E tutto questo ci fa riflettere proprio su quanto il bravo sia pericoloso, anche perché è permeato di un sacco di pregiudizi, di mentalità e credenze sbagliate. Con questi pregiudizi e mentalità sbagliate, potremmo davvero chiederci se anche gli altri bravo che diciamo ai nostri figli non ne siano permeati. Quanto sono oggettivi? E se non lo sono, quanto aiutano i nostri figli davvero a sviluppare una visione vera di sé? Ovvero, se diciamo bravo a un bambino che non piange, a un bambino che dorme tutta la notte, che mangia tutto, che sono cose tanto normali quanto piangere, non dormire, non mangiare, come sappiamo che il nostro bravo in altre circostanze è oggettivo e non permeato di queste credenze e mentalità sbagliate? Vi leggo un altro messaggio. Io ho sempre ricercato l'approvazione degli altri e tuttora sono una persona insicura. Non giudico i miei genitori perché so che loro hanno fatto del loro meglio e che probabilmente una volta era così che si faceva. Da quando però ho acquistato i tuoi corsi e ho iniziato ad ascoltare i tuoi podcast, mi sono resa conto che probabilmente questa mia insicurezza deriva proprio dalle etichette che mi sono state date da bambina. Sto quindi cercando il più possibile di non comportarmi con mia figlia nello stesso modo. Soprattutto vedo che anche lei cerca già sempre l'approvazione. Non sempre ci riesco, ma ogni giorno credo di migliorare sempre di più. Certo, sarebbe meglio se anche i nonni, il papà e la scuola seguissero questo pensiero. Purtroppo non è così nel mio caso, però anche se io sola voglio continuare con questo mio pensiero. Questa per me è una bellissima riflessione, ovvero non puntare il dito ai genitori. Non è un mistero che tanto del nostro carattere, della nostra personalità ci arrivino dal modo in cui siamo stati cresciuti. Non possiamo ignorarlo, non possiamo far finta che non sia così. Ma è vero che ogni genitore fa del suo meglio e che oggi abbiamo molte più risorse rispetto ai nostri genitori e per questo possiamo scegliere. E come dico sempre, una persona nella vita di un bambino che segue un'educazione a lungo termine è meglio di zero persone. Anzi, le ricerche di Michelle Borba nel suo libro Thrivers, di cui vi parlavo prima, dicono proprio che nella maggior parte dei casi la differenza tra un bambino che prospera e uno che fa più fatica nella vita la fa una sola persona di riferimento. una persona che sia un modello sano nella sua vita. Vi leggo il messaggio di un'altra mamma. Grazie Carlotta. Io prima di conoscere te non avrei mai riflettuto sulle conseguenze di quei bravo e bellissimo che dicevo, sul bellissimo ci sto ancora lavorando. Adesso so che le certezze che traballano al primo pensiero divergente dal gruppo sono conseguenza di tutto quel ricercare sempre l'approvazione di qualcuno. Essendomi sempre sentita dire brava, fai la brava per qualsiasi cosa, e queste cose purtroppo creano dipendenza dentro di noi. Mostrarci partecipi di quello che fa il bambino sostituisce perfettamente la lode senza fare danni, anzi, aiutando a costruire autostima e pensiero divergente. Beh, non credo che abbia bisogno di commenti. Un altro messaggio. A me è piaciuto il podcast che parlava delle etichette e ho capito che invece di soffermarmi sul bravo, posso veramente interessarmi per il successo di mia figlia, per esempio descrivendo quello che ha fatto. Wow, sei riuscita ad allacciarti le scarpe da sola! E magari ci scambiamo lo sguardo di soddisfazione e anche un abbraccio. E ho davvero visto dei grandissimi cambiamenti. Grazie Carlotta. Questo mi ha fatto sorridere perché anch'io ho visto dei grandissimi cambiamenti e anch'io quando ho smesso di dire bravo e quando invece ho iniziato a scrivere, ho veramente notato quanto i miei figli dipendessero meno dalla mia opinione e più dalla loro propria soddisfazione. Vi leggo un altro messaggio di un genitore. È bruttissimo ammetterlo, ma mi sono resa conto che spesso dico brava alle mie figlie in modo distratto, presa dalle 100 cose che ci sono sempre da fare. Sembra una cosa così facile da correggere apparentemente, ma non dire quei brava comporta un lavoro grande di gestione di me stessa e riordino delle priorità. Non riesco a rimandare le cose che devo fare in casa, per esempio, ma so che loro due sono tanto più importanti di qualsiasi altra cosa e quindi ci lavoro. Grazie per gli spunti che dai ogni giorno. E io ringrazio invece questa mamma perché mi ha ricordato che è sempre tutta questione di priorità. Siamo noi a decidere che cosa conta di più. Un altro messaggio. Da quando, grazie a te, ho smesso di dire bravo a mio figlio per ogni cosa, mi sono resa conto di quanto questa parola lo portasse a fare le cose più per gratificare gli altri che se stesso. È pazzesco come una singola parola possa fare la differenza. E probabilmente non è la singola parola, direi a questa mamma, ma è il messaggio che mandiamo con questa singola parola. E un altro messaggio invece, meno entusiasta rispetto a questo cambiamento. Ve lo leggo. Sinceramente penso sia esagerato l'atteggiamento che assumi nel non complimentarti con i tuoi bambini. Sembra quasi tu voglia avere di fronte degli adulti, non dei piccoli in crescita. Credo che sia troppo difficile per un bambino apprezzare un complimento costruttivo, soprattutto se si tratta di bimbi piccoli. Il bravo, ben fatto, hai fatto un bel lavoro, a mio parere spesso sono di immediata comprensione. Prima di tutto ci tengo a dire che ho un po' parafrasato i toni di questo commento perché, a mio parere, non erano molto rispettosi. Quindi ricordo ancora una volta che credo sia più costruttivo fare domande quando non si è d'accordo, per capire il punto di vista, dell'altra persona, un punto di vista diverso dal nostro, che ovviamente non può essere espresso a pieno attraverso un solo post in un articolo, perché ricordiamoci che vediamo sempre e solo la punta dell'iceberg di ogni persona e di ogni situazione. Quindi quando io scrivo che preferisco evitare il bravo, come dicevo prima, non è bianco o nero, non è che lo evito in maniera inflessibile, rigida, no. La flessibilità è importante, non è che lo escludo dal mio vocabolario. E in questo caso, se la persona in questione mi avesse chiesto perché preferisco evitare il complimento e come lo faccio, allora sarebbe stata una conversazione più produttiva, le avrei risposto che non evito il complimento, anzi, io sono la prima e più sfegatata cheerleader dei miei figli, ovviamente. E delle persone che stimo in generale, perché credo che in questo caso non ci sia differenza alcuna tra adulti e bambini, ma rendo il complimento costruttivo, lo rendo un complimento di sostanza, faccio domande, descrivo il lavoro, dedico la mia attenzione attiva e totale. Perché come dicevamo prima, un bravo è spesso detto di fretta e così perde la sostanza. Invece un complimento costruttivo tipo Hai praticato così tanto che ora sai disegnare il sole. Ha molto più valore per un bambino e lo fa sentire visto e ascoltato, molto più di un bravo detto in maniera vuota, senza sostanza. Inoltre, non sono d'accordo con l'idea che i bambini non capiscono e che per questo devono essere trattati diversamente. I bambini capiscono il nostro modo di comunicare, qualunque esso sia, e non solo lo capiscono, ma lo assorbono. Qualunque esso sia. La mia intera filosofia con i libri per bambini che scrivo è proprio non adattare il linguaggio a quello che io penso che il bambino possa capire, perché così limito il suo apprendimento. Per non parlare del fatto che nel caso dei complimenti, spesso per i bambini i gesti contano molto di più. Per esempio, se quando Oliver ed Emily mi portano una nuova costruzione dei Lego, io rimango in totale silenzio. Ma chiudo il computer e guardo attentamente la costruzione. Io vi assicuro che anche senza parlare, quel gesto, quell'attenzione attiva per loro vale molto di più di un bravo vuoto detto continuando a guardare lo schermo del computer. Quindi quando consiglio di evitare il bravo, non penso alla parola in sé, non dico evitatela, demonizzatela, escludetela dal vostro vocabolario, ma penso al messaggio che trasmettiamo con quella parola. E chiudo, questa volta davvero, con una bella riflessione di un altro genitore. I nostri figli potrebbero crescere dubitando di ciò che noi genitori pensiamo di loro. In fondo tutti ricerchiamo approvazione dalle persone che amiamo, perché abbiamo bisogno degli altri e della loro approvazione. Non è qualcosa di sbagliato, non siamo deboli, siamo semplicemente esseri relazionali. Anche nel nostro lavoro cerchiamo approvazione. Anche noi come madri abbiamo bisogno di sentirci dire brava, sei una brava madre, ben fatto, stai facendo un ottimo lavoro, perché abbiamo bisogno di essere supportate ed incoraggiate. Questa per me è una bella riflessione, ma sono d'accordo solo in parte, per molti motivi. Prima di tutto, partendo dalla fine, io personalmente credo che per gli adulti sia lo stesso che per i bambini. Se io dico a una mamma che sente di non stare facendo un ottimo lavoro, stai facendo un ottimo lavoro. Il messaggio non arriva come messaggio sincero. Non perché la persona che lo dice non lo pensi, spero che se lo dice lo pensa, ma perché ognuno di noi deve sentire di stare facendo un ottimo lavoro. Da solo, per crederci davvero dentro di sé, nel profondo. Quindi anche lì è la sostanza che conta. Io che lavoro con i genitori ho scelto di non usare espressioni come stai facendo un ottimo lavoro o sei un bravo genitore, perché non le trovo oneste intellettualmente e so che nel profondo arriverebbero come dei contentini, come frasi vuote. Invece mi sforzo di dire quello che penso che abbiano fatto bene in una determinata situazione, quello che penso che avrebbero potuto cambiare. Chiedo loro come si sentono e perché si sentono così. E se penso che siano troppo severi con se stessi, gli dico anche quello. Con i bambini è lo stesso, e lo ripeto ancora una volta, non è che non dire bravo significa che non pensiamo che siano bravi, non significa che cresceranno dubitando ciò che pensiamo di loro, anzi, proprio il contrario, dare attenzione di sostanza invece che dire un bravo vuoto li aiuta proprio non solo a capire e decidere da soli il proprio valore di sé, ma li fa anche sentire molto più apprezzati perché fermandoci e osservandoli e facendo domande, stiamo dando loro ciò che di più prezioso abbiamo, il nostro tempo. E loro lo sentono, ve lo assicuro. Il modo in cui parliamo con i nostri figli può accendere o spegnere potenzialità, e quando facciamo un piccolo sforzo in più per dare priorità alle vere priorità, come dare loro attenzione sostanziosa invece che un contentino vuoto, allora siamo sicuri che stiamo accendendo quelle potenzialità. E con questo direi che basta. È venuto un episodio lungo, che nemmeno io mi aspettavo, a dire il vero. Anzi, volevo addirittura trasformarlo in un episodio in ragnatela in 5, ma direi che ormai ho ben passato i 5 minuti. E quindi, se questo è così lungo, immaginatevi il corso, che è ancora più approfondito. Quindi, vabbè, lasciamo perdere. È un argomento veramente che mi appassiona, ovviamente, che credo che sia importante. Credo che sia veramente importante parlare di questo tipo di linguaggio. E basta. Vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro episodio di Educare con Calma. Vi ricordo come sempre che mi trovate su www.latela.com e su Instagram come La Tela di Carlotta Blog. Se vi piace il mio podcast, per favore lasciate una recensione sulla piattaforma dove lo ascoltate e se lo ascoltate sul mio sito, lasciatemi un commento anche solo per dire ciao. Buona serata, buona giornata o buonanotte a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!